15 novembre 2019. Riprogettare la fotosintesi per raccolti migliori. Un complesso proteico cruciale per mantenere efficiente la fotosintesi anche in condizioni ambientali difficili potrebbe essere sfruttato per migliorare l'agricoltura e soddisfare la crescente domanda di cibo. Ingegnerizzare la fotosintesi clorofilliana per migliorare la resa dei raccolti e soddisfare la crescente domanda di cibo in un mondo che nei prossimi decenni raggiungerà i 9-10 miliardi di abitanti, è una delle direzioni che sta prendendo la ricerca agronomica e che potrebbe trarre vantaggio da un nuovo studio pubblicato su Nature da un gruppo di ricerca delle università di Sheffield e di Leeds nel Regno Unito guidato da Matt Johnson, che ha ricostruito nel dettaglio un elemento cruciale per regolare la fotosintesi e renderla efficiente anche in condizioni avverse. La fotosintesi clorofilliana è la reazione che consente la trasformazione dell'energia luminosa in energia chimica che sostiene la crescita delle piante, si svolge in appositi organelli cellulari chiamati cloroplasti e comprende una lunga catena di reazioni che coinvolge i fotosistemi e secondo due strutture che contengono centinaia di molecole tra cui la clorofilla per assorbire l'energia dalla luce. Un ruolo importante è anche quello svolto dal citocromo B6F, una sorta di anello di congiunzione tra i fotosistemi, che permette il passaggio di elettroni da uno all'altro. Johnson e colleghi hanno studiato il citocromo B6F con una tecnica di microscopia crioelettronica a particella singola ottenendo un suo modello strutturale ad alta risoluzione. Il nostro studio fornisce importanti nuovi dati su come il citocromo B6F utilizza la corrente elettrica che lo attraversa per alimentare una sorta di batteria a protoni, ha spiegato Lorna Malone, prima firma dell'articolo. Questa energia immagazzinata può quindi essere utilizzata per ottenere ATP, la molecola che fornisce l'energia per molti processi all'interno delle cellule viventi. Alla fine questa reazione fornisce l'energia di cui le piante hanno bisogno per trasformare l'anidride carbonica in carboidrati e biomassa che sostengono la catena alimentare globale. Un dato particolarmente interessante emerso dall'analisi è un ruolo aggiuntivo del citocromo B6F finora sconosciuto, quello di sensore che consente di calibrare in modo fine l'efficienza del processo di fotosintesi in risposta ai continui cambiamenti delle condizioni ambientali. Si tratta di un meccanismo fondamentale che protegge la pianta dai danni che possono derivare per esempio da situazioni estreme come una siccità o un eccesso di esposizione solare. Questo ruolo di regolatore dell'efficienza della fotosintesi potrebbe essere sfruttato per migliorare le coltivazioni. Precedenti studi hanno dimostrato che manipolando i livelli di questo complesso possiamo far crescere piante più grandi e migliori, ha sottolineato Johnson. Con le nuove informazioni che abbiamo ottenuto possiamo sperare di riprogettare razionalmente la fotosintesi nelle varietà agricole per ottenere una resa più elevata dei raccolti di cui abbiamo urgentemente bisogno per sostenere l'incremento della popolazione mondiale previsto entro il 2050. Approvato il primo vaccino contro Ebola. Ewen Callaway fratto Nature. L'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, ha approvato un preparato che si è dimostrato efficace nella protezione dal virus durante l'epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Con questa decisione l'immunizzazione potrà essere ancora più estesa. Il mondo ha finalmente un vaccino contro Ebola. L'11 novembre scorso gli enti regolatori europei hanno approvato un vaccino che ha già contribuito a controllare i focolai mortali del virus, è la prima volta che un'immunizzazione contro Ebola supera questo ostacolo. La decisione dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMA di consentire alla società farmaceutica statunitense Merck di commercializzare il suo vaccino implica che il prodotto può ora essere stoccato e potenzialmente distribuito più ampiamente di quanto non sia oggi, in particolare in Africa. Nel 2015, Gavi Vaccine Alliance, una collaborazione sanitaria globale con sede a Ginevra, in Svizzera, che finanzia la distribuzione di vaccini nei paesi a basso reddito, ha detto ai produttori di vaccini contro Ebola che si sarebbe impegnata ad acquistare le loro immunizzazioni dopo essere state approvate da autorità sanitarie rigorose, come l'Agenzia Europea per i Medicinali. Sono in fase di sviluppo diversi altri vaccini contro Ebola, una febbre emorragica che causa grave diarrea, vomito e sanguinamento, ma quello di Merck è l'unico a essere stato testato durante un focolaio, in cui si è dimostrato altamente efficace nel prevenire l'infezione. Il vaccino, brevettato per la prima volta nel 2003, è stato somministrato in una situazione di emergenza per placare l'epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo, che ha ucciso circa 2000 persone dall'inizio dell'anno scorso. È stato utilizzato anche durante un altro focolaio del 2018 nello stesso paese e in Guinea nel 2015. Nell'attuale epidemia in Repubblica Democratica del Congo, centinaia di migliaia di persone hanno ricevuto l'iniezione Merck, tra cui oltre 60.000 operatori sanitari in Repubblica Democratica del Congo e in diversi paesi vicini. È un vaccino con un enorme potenziale, ha dichiarato Seth Berkley, amministratore delegato di Gavi, in un comunicato stampa dopo la decisione dell'Agenzia Europea per i Medicinali. È già stato utilizzato per proteggere più di 250.000 persone nella Repubblica Democratica del Congo e potrebbe far sì che i principali focolai di Ebola siano un ricordo del passato. La nostra organizzazione ha supportato lo stoccaggio e la consegna dei vaccini contro Ebola e spera di realizzare una fornitura globale da utilizzare rapidamente durante i futuri focolai. L'approvazione dell'Agenzia Europea per i Medicinali fa una grande differenza, afferma David Heyman, epidemiologo della London School of Hygiene and Tropical Medicine, ma sottolinea che la ricerca sul vaccino Merck e lo sviluppo di altri devono continuare. Il messaggio è che la ricerca non è conclusa. Deve continuare, aggiunge. È molto importante continuare a studiare i vaccini e sviluppare quelli di seconda e terza generazione che potrebbero offrire un'immunità più duratura, essere diretti a colpire più di una specie di Ebola ed essere più facili da stoccare. Protezione futura. Il vaccino di Merck, commercializzato con il nome di Ervebot e noto ai ricercatori come RVSV-ZEBOV-GP, è stato testato in uno studio clinico condotto in Guinea verso la fine dell'epidemia di Ebola 2014-2016 in Africa occidentale. Laggiù, il vaccino è stato somministrato a persone che erano state in contatto con soggetti infettati da Ebola e ai loro contatti successivi. Si è così scoperto che offre un alto livello di protezione contro l'infezione. Gli operatori sanitari hanno utilizzato questa strategia, nota come vaccinazione a anello, negli altri due focolai in cui è stato distribuito RVSV-ZEBOV-GP. Ma Heyman afferma che è importante determinare se il vaccino Merck possa essere utilizzato in altri modi, per esempio per la somministrazione preventiva agli operatori sanitari di emergenza che potrebbero entrare in contatto con Ebola in un lontano futuro. Per questo i ricercatori dovranno determinare per quanto tempo dura la protezione del vaccino e se una dose aggiuntiva, un richiamo, possa estendere l'immunità. Questi studi sono in corso su RVSV-ZEBOV-GP e vaccini concorrenti, afferma Adrian Hill, vaccinologo dell'Università di Oxford, nel Regno Unito. Resta la domanda, quale vaccino somministrare, per esempio, agli operatori sanitari per impedire loro di contrarre Ebola? Il prodotto di Merck protegge dalla specie Zaire del virus Ebola, responsabile dell'attuale epidemia in Repubblica Democratica del Congo e del focolaio in Africa occidentale del 2014-2016. Sarà importante sviluppare vaccini contro altre specie del virus, in particolare la specie del Sudan, all'origine di 7 focolai noti dal 1976, afferma Hill, che ha contribuito a testare un vaccino contro Ebola commercializzato dalla società farmaceutica con sede a Londra GlaxoSmithKline in agosto. Ci sono altri 7 vaccini contro Ebola in varie fasi dei test clinici, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS. Nel settembre 2019, l'OMS ha annunciato che un vaccino prodotto da Johnson & Johnson, con sede a New Brunswick, nel New Jersey, sarebbe stato utilizzato nell'attuale epidemia in Repubblica Democratica del Congo. La scorsa settimana la società ha richiesto per quel vaccino l'approvazione dell'Agenzia Europea per i Medicinali. A differenza del vaccino Merck, che viene somministrato in una dose, l'immunizzazione di Johnson & Johnson richiede una dose di richiamo da somministrare 56 giorni dopo la prima iniezione. Nella Repubblica Democratica del Congo sarà dato alle persone a rischio di Ebola, come gli operatori sanitari, nelle aree in cui il virus non è ancora in circolazione. E il mese prossimo il Consiglio di Amministrazione di Gavi deciderà se istituire una scorta globale di vaccini contro Ebola. Merck, che ha sede a Kenilworth, nel New Jersey, sta anche cercando di far approvare il suo vaccino dalla Food and Drug Administration statunitense. Il 12 novembre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato di aver prequalificato il vaccino Merck. Ciò significa che il prodotto soddisfa gli standard dell'organizzazione in termini di qualità, sicurezza ed efficacia. Altre agenzie delle Nazioni Unite, Gavi e molti enti sanitari nazionali guardano a questa approvazione quando procurano e distribuiscono un vaccino. 14 novembre 2019. Il ruolo della subsidenza nell'acqua alta a Venezia. Di Jacopo Pasotti. Nel fenomeno che colpisce la città lagunare sempre più di frequente gioca un ruolo importante l'abbassamento del terreno, che accelera gli effetti della risalita del livello del mare e a cui contribuisce in misura rilevante l'azione dell'uomo. Anche quest'anno la laguna veneta e la città di Venezia sono state colpite da un'acqua alta eccezionale. Nella notte del 12 novembre alla punta della Salute l'acqua si è fermata a 187 cm di livello, dopo i 194 cm dell'alluvione del 1966 è il secondo record storico, eccezionale certo, ma sempre meno visto che con il passare del tempo l'evento si ripete con maggior frequenza, e così la Serenissima, dopo aver attraversato secoli di splendori, conflitti e pestilenze, si è affacciata al nuovo millennio scoprendosi vulnerabile alla alta marea. A inginocchiare la città con maggior frequenza non sono solo i venti e le maree, o il livello marino che sale. A giocare un ruolo importante è anche la subsidenza, ovvero lo sprofondamento del terreno, che può essere naturale o indotto dalle attività umane. In natura la subsidenza è dovuta principalmente a tre fenomeni. Il primo è la compattazione di sedimenti fini geologicamente giovani e appunto comprimibili. Ci sono poi i movimenti tettonici, gli spostamenti della crosta terrestre legati al movimento delle placche continentali. Mentre il terzo fenomeno è dovuto a un aggiustamento della crosta terrestre per lo scioglimento di grandi masse di ghiaccio. Pietro Teatini, docente di costruzioni idrauliche presso l'Università di Padova, ci spiega, nella costiera padano-veneta la componente naturale più importante è la compattazione dei terreni più superficiali depositatisi negli ultimi 11.000 anni. Si tratta di sedimenti prodotti in gran parte dai ghiacciai che invadevano le vallate alpine durante l'ultima glaciazione e trasportati dai fiumi verso l'antico mare Adriatico. La laguna di Venezia si è formata circa 6.000-7.000 anni fa quando finalmente il mare inondò l'alto Adriatico a lungo rimasto libero dall'acqua più o meno fino all'altezza di Pescara. Durante l'ultima era glaciale era insomma possibile camminare dall'Abruzzo alle coste della Croazia. In breve, sotto la laguna ci sono quasi 1.000 metri di sedimenti delicati che si stanno tuttora consolidando al ritmo di 1,5 mm l'anno. Più recentemente alla natura si è sovrapposta l'azione dell'uomo, che si è fatta sentire soprattutto in un periodo ristretto, un batter d'occhio nella scala dei tempi geologici. La maggior parte della subsidenza è infatti avvenuta nel secondo dopoguerra e in particolar modo nella zona industriale di Marghera a causa di un massiccio emungimento di acqua dalle falde. Dal 1950 al 1970 l'abbassamento medio del suolo nell'area veneziana è stato di circa 12 cm. Dagli anni 70 l'estrazione è cessata anche a seguito dell'attenzione al problema sorto dopo l'alluvione del 1966. Ora lo sprofondamento è dunque tornato ad essere dominato dal fenomeno naturale, questo almeno nel centro storico di Venezia. Ma diversa la questione a livello di laguna dove, principalmente nell'area settentrionale, potrebbe esserci ancora qualche prelievo e si potrebbe risentire di un certo contributo alla subsidenza ancorché modesto, sottolinea Teatini. E dunque, quanto contribuisce la subsidenza alla risalita del livello marino misurato a Venezia? Ci sono alcune stime che hanno permesso di calcolare un valore medio per l'intero centro storico di quanta parte della perdita di quota di Venezia negli ultimi 100 anni sia dovuta alla subsidenza naturale, a quella antropica e all'innalzamento mare per cause climatiche, spiega ancora Teatini. Complessivamente nell'ultimo secolo la città ha perso 26 cm, di cui circa 12 per innalzamento del mare legato al clima che cambia, circa 6 cm per subsidenza naturale e circa 8 cm per subsidenza antropica, in particolare per emungimento dalle falde acquifere. Oggi nel centro storico la subsidenza naturale non è un processo che può essere limitato facilmente perché sulla componente naturale non si può intervenire. Sono però presenti effetti di subsidenza localizzata che si manifestano qualora si interviene sull'edificato urbano e sui canali cittadini. Quello che bisognerebbe cercare eventualmente di fare è recuperare l'elevazione persa in passato, spiega Teatini. A preoccupare ora è soprattutto il futuro. In uno studio pubblicato su Scientific Reports, Luigi Tosi, dell'Istituto delle Scienze Marine di Venezia, spiega che considerando uno scenario di emissioni moderate, lo scenario IPCC-A1B, a cui va sommata la subsidenza attuale, la risalita del livello marino relativo dovrebbe variare tra 17 e 53 cm entro il 2100. Ciò significa che l'elevazione del suolo del centro storico, che emerge a soli 90 cm sopra il mare medio, sarà drasticamente ridotta. Di conseguenza, la frequenza degli eventi di acqua alta, ovvero maree superiori a 110 cm, aumenterà e gli eventi potranno ripetersi tra 20 e 250 l'anno. Lo studio condotto è appena pubblicato sulla rivista Water da un team internazionale a cui ha partecipato Marco Amsidei dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. È più preoccupante anche perché usando misure con il GPS il team stima ben 3,3 mm l'anno di subsidenza naturale. Alla fine del secolo, a causa del riscaldamento climatico che provoca l'aumento del livello marino e della subsidenza che ne accelera gli effetti, noi stimiamo che a Venezia il livello medio potrebbe crescere fra i 60 e gli 82 cm rispetto a oggi. Questo, sommato alla marea, potrà causare acque alte di oltre 2,5 metri. Ciò che è successo oggi potrebbe essere la normalità tra 80 anni.